E siamo qui, quarta puntata di The Bookshelf.
Sempre su mvradio.it.
Ci siamo Alice,
Valerio e l'ospite.
E l'ospite di cui adesso leggiamo la nostra scheda informativa. Sei pronta?
Prontissima!
Vada!
Oggi con noi il Gandalf nazionale, un uomo, un unico anello, autentico tuttologo del mondo nerd, un poliedrico appassionato del tempo libero, anche se ne ha poco. Questa sera è con noi Francesco Donato!
Buonasera.
Bene. Stasera si spacca perché ragazzi... Mi sono sembrate due paroline con l'ospite e io sono già in fermento. Sto già fermentando. Come miglior sidro. E non dico altro.
Idromele eventualmente.
Esatto. E adesso musica.
E poi vichinghitudini. sì,
dopo questa cavalcata con questa versione di, del tema principale di Skyrim cantata da Peter Hollens e suonata da Linda Stirling. Fanno il sottofondo, ci mettiamo un'altra soundtrack interessante, quella del tredicesimo guerriero.
Come potete capire oggi, puntata al maschile. Io starò nell'angolo.
Testosterone a palla.
Esatto.
Niente, partiamo prima di tutto. Di cosa parliamo? Parliamo di serie televisive, in particolare di una. Allora, cosa c'è nel panorama attuale? Prima di svelare l'arcano di stasera, anche se qualcuno potrebbe aver già intuito qualcosa dalle musiche.
Attualmente nel panorama c'è di tutto e di più. Si è notata un certo interesse da parte del pubblico verso le serie televisive d'ambientazione storica, e infatti sono state varate tutta una serie di iniziative più o meno riuscite, poi tira tanto il Trono di Spade, quindi facciamo qualcosa che abbia gli intrighi politici.
Cioè, tira più un Trono di Spade che un cavo di buoi, si usa dire adesso.
Fondamentalmente. E quindi si è andati a cercare cose. Fondamentalmente si tratta di serie televisive brevi, nel senso che le stagioni non sono più, proprio perché questo permette di produrre con una certa qualità, non sono più da 26 episodi, sono da 8, 10, 13 episodi, mezza stagione. Questo permette di impiegare più soldi, questo permette di gestire meglio la serie televisiva, questo fa perdere meno soldi se la serie non la guarda nessuno.
Esatto, anche perché prima si faceva che cosa? La prima serie in genere facevano 8-13 episodi. Poi se andava, allora parlavano anche 24 con il mid-season della dodicesima, in cui tutti piangevano, no, perché poi sono 6 mesi senza vedere un cazzo.
Esatto, ecco, più o meno, no? Poi si ritrovano a dover fare gli episodi filler, vabbè, esatto. Vabbè, ecco.
Brutte robe.
La tendenza è questa, allora. Di meno ma di più, e soprattutto facciamo la storia, una serie d'ambientazione storica. Cosa facciamo? La scriviamo da zero o compriamo i diritti di qualche libro che c'è in giro?
Ecco. Attenzione.
Ecco. E quindi ci sono due scuole di pensiero. La serie che esamineremo questa sera è della prima categoria, nel senso che l'hanno scritta da zero. Hanno aperto i libri di storia, hanno preso quello che gli piaceva e...
Qualche nome, qualche informazione.
Paura?
No, perché in realtà poi ne parleremo più avanti, però è un prodotto solido che sta sulle proprie gambe, però vabbè.
Svegliamo l'arcano?
Svelalo.
Stasera parliamo di Vikings.
C'ho paura di questa cosa io.
Di Vikings o di come l'ho detto?
Di come l'hai detto? Ogni tanto dà soddisfazione la ragazza.
Ogni tanto.
Ma
solo per gli intermezzi, non valico per tutti gli episodi.
Perché? Ma no, ma dai.
Ma io allora.
Senti, premetto già, che il sottofondo sta arrivando.
Io non l'ho mai vista questa serie, quindi parto da non informata sui fatti. Informatevi,
adesso vedrai. Dopo
ti renderemo edotta.
I will.
dopo la sigla di Vikings, appunto.
Vikings.
Che cos'è Vikings?
Che sono tanti.
Cos'è Vikings?
È la serie di cui parleremo questa sera.
Ok, va bene, lì ci sono.
Mia cagno Vantella.
Ragazzi,
allora,
insomma, ma non si studia, eh.
Troverò un argomento che voi non sapete, prima o poi. Prima, vediamo, o poi. Non, prima no, poi. No, no, non guardarmi Francesco, perché Francesco sa tutto di tutto.
Non lo sapremo perché non sarà interessante.
Non sì, è esatto. Vero.
Dobbiamo far dormire il pubblico?
Non è vero, cattivi.
Allora, cos'è Vikings? Mm. È una serie televisiva di produzione canadese. Legata all'History Channel, ma di History vabbè, poi ne parleremo. racconta in chiave molto molto romanzata l'epopea di un capo vichingo, tale Ragnar Lothbrok, che è interpretato dall'attore australiano Travis Fimmel. Nasce come modello ed ha fatto delle campagne pubblicitarie anche qui in Italia, non mi ricordo con chi, per chi. Però a vedere,
oddio,
a vedere i suoi poster uno non si immaginerebbe mai
la veemenza dei vichinghi.
Esatto, la veemenza. Non si immaginerebbe mai che è lui.
Ok.
Il personaggio di Ragnar Lothbrok è un personaggio storico, ma stiamo parlando del IX secolo, quindi gravita quasi nella leggenda, cosa che ha permesso agli autori di lavorarci sopra, ma proprio alla grande, alla grande.
Cioè, un po' tipo il vecchio Orso, no? Sai che c'è stato, ma non del tutto.
Sì, ce ne sono stati due, uno ha fatto una certa epopea, l'altro ne ha fatto un'altra. Loro, gli sceneggiatori sono stati anche bravi, ha fatto la loro ricerchina, cioè, ha preso le cose che gli servivano, le ha messe insieme.
Fatto i compiti.
Esatto, ha fatto i compiti, bravi. Ma li hanno fatti anche abbastanza bene. La cosa ha fatto ululare di disappunto i puristi della storicità, ovviamente.
Ma ci
ovviamente.
Sono puristi ovunque ormai.
Gente imparata più che altro.
Sono puristi e massimi esperti su tutto ormai.
Sì.
Esatto.
Tutto. Tranne io.
Lei non sa niente di tutto.
Ti puoi fare.
Datemi tempo.
Datemi tempo.
Sono ancora giovane.
Giovane.
Dicevamo, allora, abbiamo detto di cosa parla Vikings, torniamo, come mai ha avuto così tanto successo? O bene, ha avuto successo, io non l'avevo mai visto, so che lo trasmettevano su History, ma
allora, si è collocato in questa linea, in questo momento particolare per cui c'è sete dei racconti storici. Esatto, in scia a Game of Thrones, ma ha scelto da subito una strada diversa, nel senso che c'è violenza, c'è sesso, c'è le stesse cose di Game of Thrones, ma molto molto meno, molto meno, e molto inserite, molto ben concepite e inserite nella fruizione della trama. Non c'è mai niente di gratuito,
niente scene di sesso,
no,
gratuite,
mai,
niente violenza,
esatto,
gratuita,
esatto.
No, non mi piace.
Vabbè,
non
se pensi sia gratuito, c'è YouPorn, se vuoi.
Esatto. Esatto.
Non è anche più patinato.
Sto scherzando.
E poi soprattutto la ragione del successo è una buona scrittura, dei buoni personaggi, dei personaggi carismatici, ce ne sono una serie di personaggi mica molto ben concepiti, e soprattutto c'è da dire che
ogni tanto problemi col
sì, ho
microfono
notato.
Visto.
E poi c'è da dire che gli attori
no
Vava?
Adesso non mi sento più.
Che succede?
No, tocca.
Cosa devo toccare? Ecco così.
Ha toccato.
Vai.
Adesso non mi sento ancora.
Abbiamo perso l'ospite.
Abbiamo perso l'ospite.
No, che brutta cosa.
Aspetta.
Fai un cambio di microfono volante.
Allora.
Oddio.
Smontiamo tutto adesso.
Bello della diretta.
Ah, beh.
Sì.
Anche se non lo siamo.
Non ne sono dettagli.
Allora, adesso mi sentite?
Sì, sì.
Ah, ok, bene. Meno male. stavamo dicendo, inoltre la serie ha anche un'altra caratteristica. Gli attori dialogano con il pubblico, nel senso che hanno tutti quanti una pagina Instagram, una pagina Facebook, una serie di social media dove pubblicano, probabilmente d'accordo con la produzione, continui aggiornamenti sulla loro su cosa stanno facendo, dove si trovano. E
sono dei vichinghi sociali.
Esatto, e questo li rende simpatici, li rende estremamente piacevoli, e quindi attira anche questo il pubblico.
Ma infatti poi anche nelle foto che fanno vedere sono sempre tutti belli allegri, che fanno lo... cosa che fanno un po' anche quelli di Games of Thrones. Tanto c'è Alice che sta facendo la
tecnico audio.
Tecnico audio, vediamo un po' se riesce a sistemare il tutto. Mm-hmm. E sto dicendo, qui invece mi sta uccidendo.
Scusate.
È arrivata Alice.
Scusate.
Scusate, l'hanno dipinta così.
Oh mamma. Basta,
ci siamo?
Sì.
Ah, ok, bene. Oh. Sento dei fischi.
Toglimi.
Che cos'erano? Delfini di passaggio?
Non lo so, è Alice che fa dei contatti strani con la...
La paese delle meraviglie.
Stata ah, può essere. Dicevamo.
Allora, parlavate del fatto, fatto che gli autori interagiscono con il pubblico.
Sì. In, in maniera anche molto molto divertente, ecco, e questo li rende particolarmente simpatici. Inoltre la storia è proprio intrigante, il modo di scrittura è c'è sempre un finale in sospeso, non è proprio un cliffhanger, ma c'è sempre un finale in sospeso che ti incoraggia a vedere l'episodio successivo.
Ok.
No, ci sei, ci sei.
Prima parlavi.
Non ci sei.
Mi sento bassissima. Mi senti?
Sì, sì.
Ok. Allora, prima parlavi dei protagonisti. Pausa e poi parliamo un attimo della sua versione originale, visto che prima mi hai anticipato qualcosa sul doppiaggio.
Intanto Alice continua a fischiare, non so quale motivo.
Cioè,
lo scopriremo solo vivendo.
Lo scopriremo dopo finita la registrazione.
Sì, esatto.
Non fischierà più, come è giusto che sia, come sempre. Dicevamo, stavamo parlando dei personaggi, mi avevi anticipato qualcosa sul doppiaggio, o meglio, se devo guardarla, visto che non l'ho ancora vista, quindi un consiglio anche per gli ascoltatori,
Allora, l'edizione italiana è fatta bene, le voci sono adeguate, hanno fatto un buon adattamento. La prima stagione c'erano stati dei piccoli errori nella traduzione che hanno aggiustato nella seconda stagione, ma è una di quelle serie televisive che andrebbe vista in lingua originale, almeno con i sottotitoli, almeno per potersi godere le voci originali, perché sono incredibili, incredibili. Cioè sia Fimmel, che interpreta Ragnar, la Gerta, che sua moglie, la protagonista femminile, Rollo, suo fratello Floki, hanno delle...
Floki è stupendo.
Floki è stupendo. Una roba...
Floki è il personaggio, Floki.
È il Joker vichingo.
No, adesso me lo immagino Viola.
No.
Guarda, ma...
No.
Te lo immagini un po' fumato. Ecco.
Ma parecchio. Fumato. Parecchio fumato,
sì, sì.
Parecchio fumato.
Mamma mia.
Comunque,
immagini di Floki,
hanno veramente una delle voci incredibili e la recitazione è notevolissima.
E tanto che mi dicevi?
Tanto che sarebbe, allora, la fruizione è più comoda se la guardi in italiano. Però almeno una volta dovresti vedere l'episodio in lingua originale, perché ti renderai conto della differenza.
No, che poi si dice a fuori onda, diciamolo a sto punto.
Dai,
no?
Sì, non ci sono censure.
Cosa?
Che la personaggio voce... che ha un potere, la voce di un personaggio particolarmente intensa. Cioè, no, dillo.
Allora,
dillo.
Visto, tutta la serie è permeata di testosterone. Rollo in particolare praticamente mette incinta le donne solo parlandogli.
Ecco, vedi. Esatto. Volevamo arrivare a questo.
Esatto.
Allora, torniamo invece alla serie televisiva e all'attinenza storica. Non abbiamo ancora toccato questo tasto dolente, è il momento di affrontarlo.
Allora.
Serie storica, ma...
Allora, il discorso è questo. Prima facciamo una premessa. Non è possibile realizzare soprattutto in ambito di narrazione storica, una cosa realistica. Non è possibile, perché la realtà è noiosa. La realtà dei tempi lunghissimi, e può sempre capitare che il protagonista principale nella realtà inciampi e si spacchi la testa in una pietra. Per cui è reale, può succedere, è successo nella storia. Sì, ecco.
No,
sono tornato, ho avuto sì, un
no,
momento
è scomparso, no, è tranquillo.
Ecco, quello che si può fare è di farlo verosimile. Ora, quando si realizza una serie televisiva d'ambientazione storica, soprattutto per quanto riguarda il costumista, ha un problema, che è quello di fare i costumi come erano
oppure
reinterpretarli, perché se era come erano, vestiranno tutti degli stessi colori e non li distinguerai uno dall'altro. Poi questi hanno anche i barboni, i capelli lunghi, quindi
uguali.
È una tragedia, una sì, tragedia.
Esatto.
Esatto. Tant'è che per fare un esempio, in Braveheart si sono invitati i dipinti di guerra indaco sulla faccia, perché così almeno li notavi sul campo di battaglia, perché sennò non se ne usciva fuori. Allora, o li fai tutti uguali o reinventi. Hanno seguito il principio del reinventare, e reinventare un po' pesantemente, nel senso che i puristi hanno detto praticamente questi hanno... occhiali di metallo ovunque, ogni tanto si intuiscono le cerniere, i costumi sono un po' così, non sono neanche proprio, sono molto belli, sono molto curati, ma non sono assolutamente storici. E c'è da dire che la prima stagione era veramente il manuale del perfetto vichingo, nel senso che c'erano proprio brani interi che erano prelevati dalla documentazione storica che raccontano gli usi e costumi dei vichinghi e rappresentati così come sono, come sì, si sa che era la società vichinga. Dopo aver dato il setting nelle stagioni successive sono andati proprio come veniva
sì,
mando coglio coglio,
sì. Beh, fai conto che siamo nel nono secolo e nella terza stagione i francesi hanno le balestre. Vabbè.
Ma
per dare un po' di passo al tutto, no? Se sì. No, se uno sa già come va a finire, che cazzo.
Mi auguro che non arrivino nelle prossime stagioni la magica polvere esplosiva del Katai, perché sennò siamo alla fine.
Ma no, ma secondo me poi nella quinta che in Canut arriva e conquista mezza Europa.
Sì, 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 sicuramente. Sì, sì.
Senza problemi. No?
Senza problemi.
Perché ci avrà qualche potere strano, oltre alla pietra della luna.
Un anello magari, anche lui.
Podaci, ne parleremo dopo.
L'anello dei Nibelunghi, guarda.
Sì,
sai.
Eccoci qua.
Di nuovo su mvradio.it.
In mezzo ai vichinghi.
Esatto.
E sono momentacci.
Eh sì, soprattutto per me.
Esatto.
Per ritornare sull'argomento che avevamo iniziato prima, c'è da dire che è una bella viene ben caratterizzato, soprattutto nella prima stagione, ma anche nelle successive, comunque ci sono accenni. Il fatto che la società dei vichinghi era una società che viveva a stretto contatto col mito, cioè loro convivevano con la mitologia, al punto che Ragnar, ad esempio, soprattutto all'inizio della prima stagione, è in pieno shock post-traumatico da combattimento e vede un uomo orbo che segna i caduti, poi arrivano le valchirie, che è ovviamente Odino, okay. E arrivano le valchirie che portano via le anime, e lui le vede e non si stupisce, non si stupisce di questa cosa. Più avanti incontra la principessa Oslo, che viene, lì viene presentata, si presenta lei stessa come figlia di Sigurd e di Brunhilde, ma Sigurd e Brunhilde, quelli della saga dei Nibelunghi, cioè le dicono apertamente: ah, Sigurd, quello che ha sconfitto il drago, sì, e nessuno mette in dubbio questa cosa.
Oh, tu sei un pallaro, sarà quel tanto
bello. Assolutamente, anche perché ti prendevi un colpo d'ascia se ci provavi. Eh sì, perché lì partivano tutti, c'erano tutto una questione che, ah sì, tu mi accusi di essere un pallonaro, benissimo, allora io invoco l'ordalia, cerchio tre scudi e ha ragione chi rimane in piedi.
Aia.
Ecco,
contando che se quello era davvero Sigurd,
c'era questo piccolo particolare.
Quindi diciamo, ci tento e lo faccio fuori, oppure ci tento e faccio uno figo di merda e due vengo ucciso.
Ecco,
tanto vale. Sì, Sigurd, vai tranquillo.
Va bene.
Sentiti libero.
Sentiti libero di essere chi vuoi.
Ma qui interviene un altro discorso. Una dichiarazione che faceva Howard, l'autore che ha inventato Conan il Barbaro. Lui sosteneva sempre che la gente i barbari un tempo erano gente più ben educata, perché la gente moderna è più maleducata, perché non rischia un colpo d'ascia se mentre all'epoca eri ben educato, volavi basso perché non si sapeva mai cosa poteva succedere.
No, volava una bipenne verso la tua direzione.
È vero, ragione. Dovrebbe essere riadottato nelle scuole.
Sì, dici?
Metodo, sì.
Possiamo parlarne con...
Funzionerebbe.
Ma non lo so, sai.
Anche sui genitori, non solo sui figli.
E vabbè, però, cioè, a questo punto... sì, c'è.
Ci sarebbe un falciamento di grano che...
Non lo so. Gli americani ci provano da tempo a fare questa cosa, non mi pare che abbia risolto la cosa.
Niente.
Un altro personaggio particolarmente riuscito, particolarmente popolare, particolarmente amato e che ha un fandom bello strong è la Gerta.
Che se la vedete capite il perché.
Sì, la Gerta è il secondo personaggio dopo Ragnar.
Primo.
Sì, sì, sta prendendo. Se faranno mai uno spin-off, sarà la Gerta the Shield Maid.
Lasciatemi indovinare, fantastico. La bionda?
È la bionda.
Ok,
è la bionda.
L'unica cosa che ricordo
è la bionda con le treccine tutte fatte e lo scudo con la sua runa sopra. Ecco, la Gerta è una donna addestrata al combattimento, perché lei è una Shield Maid. Purtroppo in italiano l'hanno tradotta fanciulla guerriera. Mamma mia.
Molto bucolico.
Però c'è da dire che a quel punto bisognava interrompere il telefilm e mettere un professore che spiegava che cos'era una shield maid. Con la lavagna.
La scena di The Rocky Horror Picture Show, quando spiega il balletto.
Sì,
esatto.
Sì, una roba del genere. Nei paesi anglosassoni sanno che cos'è. Shield maid letteralmente significa vergine scudo. Erano donne addestrate alla corte sia dei re degli Jarl, cioè i conti vichinghi, sia dei re sassoni, in generale tutti nell'ambiente anglosassone, erano donne addestrate al combattimento che costituivano l'ultima linea di difesa per il signore in caso di tentassero di ucciderlo, al punto che erano scudo perché a mala parata si buttavano sulle armi.
Sì, non perché erano armate di scudo, ma perché erano loro lo scudo. Chiamali fess.
Sì. Perché credi questo, che avessero un
questo,
harem?
Questo utilizzo delle donne così sposita.
Loro erano armati. Non ce la possiamo fare stasera.
No, stasera non vuoi.
No, tanto io sono nell'angolino. È tutta una puntata al maschile.
Okay. Adesso faremo gara di sputi.
Esatto.
Io vi lascio da soli, ciao a tutti.
Che è una cosa molto radiofonica.
Molto, esatto.
Radiofonica. Molto utile. Andando avanti.
Andando avanti. Parliamo.
Domandone di Alice.
Allora. Se ce la faccio, non ce la posso fare. Sì, basta, non toccare più niente. Allora, abbiamo qua Francesco. Abbiamo detto Gandalf nazionale nella presentazione perché è un cosplayer.
Ma penso un po'.
Ma dai, ma guarda, che strana gente che viene in radio. Ma
quelle cose stranissime.
Mamma mia.
Vikings, ha generato un flusso cosplay?
Sì, perché comunque, come abbiamo detto io prima, i costumi non sono storicamente attendibili.
Quindi posso farli a cazzo. Ho fatto Vikings!
Non è così, perché sono comunque ben strutturati, sono ben concepiti.
Non mi interessa più, basta.
Ecco, per cui ha attirato un certo interesse. Ci sono alcuni che hanno fatto soprattutto tante lagherte.
Chissà come mai.
Ma una cosa che non capisco.
Ma Imperizoma?
Ecco, questo è il problema. È che è copertissima. Non ha neanche una scollatura.
Attenzione. Il primo cosplay
femminile. L'anomalia è questa.
Attenzione.
Beh, ma se una gnocca, cioè non è che c'è necessità di vestiti alla Red Sonia.
Il concetto di base del cosplay femminile medio, medio-basso.
Sono le zinne.
Zinne fuori.
Le zinne.
No, evidentemente c'è qualcosa che non va in questo teorema.
Sta tornando la classe.
Solo sulla Gerta.
Okay.
Che alla Gerta ci si concede la cosa. Al resto del mondo, no. Hai capito? Tu sei muta, perché oggi non riesci a parlare?
Non lo so.
È una cosa che non capiamo mai, vabbè, intanto.
Mi voglio bene lo stesso.
Devo ricordarmi così come sono. Sì. Senti il pifero intanto.
Che bello.
Senti che bello.
Adesso parlo, che non dovrei.
Ma no, finché c'è l'intro si può parlare tranquillamente.
Ok.
Però adesso ti chiudo.
Grazie.
Perché sono cattivo. Ciao. Vediamo non se riusciamo a far parlare Alice.
Forse. Dai.
Vediamo un
dai,
attimo.
Ce la facciamo.
Ce la possiamo fare.
E vai.
Torniamo ai cosplay.
Sì.
Si parlava di cosplay, si parlava del fatto che abbondano le Lagerta.
Sì, abbondano le Lagerta, ma non è un cosplay semplice. Perché Lagerta indossa una cotta di maglia.
Cosa ci vuoi? Che sia un paio di cerchietti.
Non la puoi fare in lurex. Devi per forza avere una cotta di maglia. Al massimo in alluminio. Sono 5 kg.
Vabbè, dai, ti prendi due cerchietti. No,
se sono
5-2
lascio.
sì. E poi particolarità del costume?
È una cotta di maglia, cioè degli inserti, cambia sempre la forma, è un delirio di lacci e di occhiali di metallo, quindi ancora questo.
Non purista?
Non purista, assolutamente non purista.
Oh,
perché continuiamo a dire degli occhiali di metallo? Perché gli occhiali di metallo, quelli per dire delle tende, sono stati inventati con la rivoluzione industriale nel 1800, prima di allora non c'erano. Quindi
a tutti quelli che fanno un vestito medievale agli occhietti di metallo, li verremo a strappare noi personalmente.
Esatto, brava.
Perché fanno venire i brividi, i brividini.
Mandiamo lì Alice che uno a uno li stacca con le pinze.
Esatto. Ah, io quando ero in giuria li bastonavo tutti.
Sì, ma non lo sapevi questo dettaglio?
No, questo no.
Ecco.
Questo no, però li bastonavo su, cioè se vedevo un dettaglio che era fuori, basta, bocciato.
Se vuoi fare la bastonatrice però...
Sì, sì, io quando ero in giuria, bastarda dentro. Sì, va fatto.
Eh sì.
Niente, torniamo a parlare sempre di cosplay. Anzi no, passiamo alle serie televisive.
Serie televisive. Ecco.
Bello Vikings, facciamo che lo vado a guardare, però.
Facciamo che finiamo di vederlo perché è finito.
No, nel
senso, è finito nel senso, è finita la puntata, non ci sono puntate nuove, cosa mi guardo?
Esatto.
E qui iniziano le dolenti note.
E qua sono mazzi.
Le dolenti note. Allora. Lo sceneggiatore Michael Hirst è famoso per aver scritto la sceneggiatura di Elizabeth e Elizabeth the Golden Age al cinema e per aver scritto e prodotto i Tudor. Ecco, il problema è che se Vikings ha fatto storcere il naso ai puristi storici, sia quello che ha prodotto i Tudor che ha prodotto Hirst, come altre produzioni che sono attualmente stanno procedendo o altre che sono chiuse, per esempio mi viene in mente The White Queen che ha fatto una stagione sola.
Peccato, non era male, a parte scene di sesso gratuite
che si sono esaurite nei primi due puntate perché si sono resi conto che non c'era il tempo per farle. c'era troppe cose. The White Queen ad esempio ha deluso gli spettatori, era lento perché era più legato a come era andata la storia reale, quindi era lento, il pubblico non le è piaciuto.
Vabbè, hanno mai vinto Downton Abbey? Cioè Downton Abbey, che è di una lentezza mostruosa.
Ma il pubblico è diverso.
Ho capito, però cacchio, cioè...
Noi dobbiamo pensare che chi viene conquistato dai Vikings è lo stesso genere di pubblico che guarda il Trono di Spade, quindi cerca qualcosa di simile.
Domanda. Una delle poche stagioni che ho visto, anzi sono tre, i Borgia.
Quale?
No, quella l'ultima, due. L'ultima che è stata fatta dalla...
Sono due.
Dalla Fox. Quella che lei...
Quella inglese o quella americana?
Faccio saperlo.
Ecco, questo è il problema. Questo è un altro problema. Faremo una puntata sui Borgia. Due Borgia, probabilmente.
Attenzione. No, comunque quello in cui la figlia. Mi viene da dire Caterina. Oddio che lapsus. Non è Caterina, la figlia del Papa.
Cosa stai parlando?
Non lo so, sto andando in pallino.
Perché entri in un argomento che non riesci ad affrontare?
Mi è venuto, ti giuro, mi è sfuggito il nome della figlia. Lucrezia.
A volte mi chiedo perché la tengo qua in radio.
Perché sono carina. Ho una voce carina.
Infatti perché dici perché sono in radio.
Quando ce ne andiamo pulisce anche.
Sì. Sono anche quella che ha recuperato i microfoni, poi deve riportarli anche a bar.
Quindi stavano dicendo...
No, dicevamo Borgia. Chiusi,
esatto, ma...
Borgia è quella in cui la figlia non è l'amante del Papa. Uh-huh.
Mi pare che quello in cui è l'amante del Papa è la produzione francese. No? Non
dovremmo
hai citato francese.
Fare la puntata.
Va bene, ok, facciamo la puntata si Borgia.
Se no, spoileriamo. Tu hai già mezzo spoilerato un colpo di scena.
Ma che colpo di scena? Chi ha studiato storia? Va bene.
Chi colpo di scena?
Ma in ogni caso, oltre al colpo di scena nei Borgia austro-ungarici, una serie che secondo te va vista.
Allora, una
che sia
serie
fatta bene come costume oppure no?
Allora, una serie che non posso garantire che vada vista perché deve ancora uscire.
E allora metto la canzone, che cazzo.
Deve Stacalo. Ancora uscire. Stacca. È ambientata più o meno nello stesso periodo di Vikings in territorio inglese. Si intitola L'ultimo re ed è tratta dai romanzi di Bernard Cornwell, che è uno dei maggiori romanzieri d'avventura inglesi e scrive dei romanzi estremamente coerenti con la storia.
Poi dici sta ai sceneggiatori riuscire a far sì che...
Esatto, quindi il potenziale c'è.
Mi raccomando, rovinatelo. Vediamo, ci sono. Magari per la fine ci sono.
Siamo tornati.
Allora, ringraziamo Francesco per essere stato nostro ospite. Seguiranno le foto perché non è stato, diciamo, in borghese in questa nostra registrazione. No, ha voluto portare un pezzo.
Io esco sempre così. Sai, di questi tempi, con quello che succede in giro, uno si deve premunire.
Ecco.
È quello, vedete poi come si premunisce.
Vedrete l'immagine.
online sulla nostra pagina di Facebook. Allora ringraziamo Francesco per essere stato nostro ospite. Prego. E anche. A questo punto deve tornare per i Borgia.
Certo.
Quindi fisseremo
ma
già
l'appuntamento. Ma anche per altre serie, non è quello il problema.
No, prima i Borgia, poi
prima,
dopo...
prima le sette versioni dei Borgia.
Esatto, tutte le sfumature.
Esatto.
50 sfumature di Borgia. Tanto siamo lì, che... Dai.
Che bello.
Un puntatore si fa.
Attenzione.
Ciao. Base intelligente.
E se questo episodio vi è piaciuto, vi invitiamo a leggere La spada spezzata di Paul Anderson, un fantasy dall'ambientazione norrena che affonda le proprie origini nella saga vichinghe.
Vedi che a volte studia, Alice.
Sì, ma su consiglio.
Su consiglio dell'ospite.
Sì, esatto.
Ha copiato.
Quest'oggi ho copiato, ammetto.
Spudoratamente proprio.
E purtroppo non ero informata, io...
Non eri informata dei fatti?
No, non avendo televisione viene difficile seguire le serie TV che non sono su Sky.
Che brutta gente.
Che cos'è, una pubblicità sotto?
No, però
sì, ma infatti, siccome sei mai, cioè, degli amici,
ma
no?
Ti pagano?
Sì, porta un amico in Sky che avrà lo sconto di 50 euro.
Ragazzi, io mi trovo bene.
Perché anche io ce l'ho Sky, ma non è che continuo a dire menala tutta cosa.
No. Non era voluto.
Ma anche perché a Venvede come serie, sì, non è che ce ne faccia tante bellissime.
Non so per quale poche.
Cioè, oltre a Cumbia Ninja.
No, Cumbia Ninja no.
Tu hai fatto Sky apposta per Cumbia Ninja.
No.
Sì, tu appena hai saputo di Cumbia Ninja hai detto no, io voglio Sky.
No, ce l'avevo già, giuro in giurello. No, dai, Sky no. Cioè Sky sì, ma no.
Cumbia Ninja no. Cioè, no.
Mi siete traumatizzati.
Appena perso 4 possibili amici che gli davano 50 euro di bonus. Va bene, saluti, l'abbiamo fatti.
Alla prossima puntata.
Sempre su
mvradio.it.
Trasmissione magari.
The Bookshelf.
Ci vediamo su Facebook.
Sì.
Ciao a tutti.
Ciao. And closer to destiny. I knew at a glance there would always be a chance for me. With someone I could live for, nowhere I would rather be. Is your love strong enough? Like a rock in the sea. Am I asking too much? Is your love